In altre parole,
oggi è venerdì e siamo quindi alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con Silvia Bencivelli, la nostra ospite, giornalista scientifica, scrittrice e collega radiotelevisiva. Silvia, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno e ben venerdì a tutti.
In queste mattine ci siamo occupati da una prospettiva scientifica che è la tua, evidentemente, in particolar modo, di record e di primati, dalla prima storica passeggiata spaziale privata ai primati sportivi, dai record negativi dei cambiamenti climatici e che sarebbe molto meglio non battere, ai primi successi nella lotta alla diffusione della zanzara tigre portatrice di malattie. Questa mattina, Silvia Bencivelli, un po' scherzosamente, ci occupiamo dei primati, ovvero dei primati intesi come mammiferi, perché c'è una prima volta davvero per tutti. E di pochi giorni fa la notizia è uscita su Science che quest'estate un gruppo particolare di scimmie ha dimostrato per la prima volta di poter fare una cosa straordinaria che ti lascio svelare al nostro pubblico.
Sì, è il primato del primate. No, nota che noi martedì abbiamo parlato di Olimpiadi ed essendo noi stessi comunque anche dei primati, noi di primati abbiamo già parlato martedì. Però oggi parliamo dei primati non umani.
Sì, allora, chiarita la cosa.
Chiarita, sì, a scanso di equivoci. Sì, no, c'è questa cosa molto carina che è uscita su Science ai primi di settembre, quindi pochi giorni fa, che riguarda una scimmia che già aveva un bel record di suo. Questa scimmia è la Marmoset, che in italiano si chiama anche Uistiti, ed è la scimmia più piccola del mondo. Misura sui, proprio quando è adulta, è grande, 15 centimetri. Poi c'ha una coda di 20, però lei, il suo corpo è veramente molto piccolo, è la scimmietta più piccola del mondo. Insomma, questi Uistiti sono stati visti da un gruppo di ricercatori chiamarsi per nome. Quindi usare delle vocalizzazioni distinte per chiamare individui distinti. Queste vocalizzazioni sono stati chiamati richiami di fi, penso, presumo, insomma, dalla forma che hanno, dal suono che hanno, no? Immagino che siano fi, 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 delle cose così. e quello che si è scritto in questo articolo è che ogni scimmia sembra essere capace di riconoscere il richiamo diretto a lei e di rispondere in maniera appropriata e a sua volta di chiamare altre singole scimmie in maniera molto specifica. Allora, la comunicazione dei primati è stata studiata a lungo, si sapevano già diverse cose anche proprio sullo stesso Uistiti, cioè la Marmoset. Uistiti è una scimmia che è stata molto studiata dai primati, si sanno un sacco di cose, eccetera. Questa cosa però di chiamarsi uno a uno aprirebbe a, diciamo, delle nuove prospettive anche su di noi, no? Cioè noi tante volte studiamo la natura per capire un po' meglio la nostra di natura, oppure nello studiare la natura troviamo cose che ci spiegano qualcosa di noi. In questo caso si tratterebbe dell'evoluzione del linguaggio, dello sviluppo del linguaggio, che è un tema appassionantissimo su cui si scannano in tanti, cioè com'è comparso il linguaggio umano, perché sembriamo essere gli unici ad averlo così articolato, complesso, così versatile, no? Insomma, c'era chi diceva che è stata praticamente un'esplosione, no? È arrivato di punto in bianco. Invece questa cosa di aver visto che esistono nei primati delle forme di richiamo individualizzate potrebbe aprirci delle nuove finestre su come si è sviluppato il linguaggio. Però nella scienza ci sono sempre un sacco di però. C'è chi aveva osservato che forse anche gli elefanti fanno una cosa del genere, cioè hanno dei richiami personalizzati, e chi critica tutto alla radice e dice che probabilmente siamo noi che stiamo cercando di leggere alla maniera umana dei comportamenti animali che gli animali non definirebbero così, cioè è la nostra lettura delle cose che ci può. Quindi insomma siamo un po' a questo punto, però il primato del primate mi sembrava carino perché questa notizia ha fatto un certo scalpore qualche tempo fa.
Sì, è una notizia davvero notevolissima, per quanto ne possa capire io di queste faccende. Di sicuro posso dire che non deriviamo dagli elefanti, ecco, malgrado magari
no, ma
certi nasi un po' pronunciati. No.
Non deriviamo, siamo compresenti sul pianeta nello stesso momento della storia della vita. Significa che abbiamo un progenitore comune, ma non
sì,
è che noi discendiamo
no,
da
no,
cosa,
no, certo, così, certo,
ecco.
Certo, no. Scherzavo evidentemente.
No,
comunque, per distinguere bene le cose, anche nel campo della genetica, Silvia Bencivelli, c'è forse una prima volta che riguarda i primati, in senso di mammiferi. Ed è un'altra notizia significativa di cui abbiamo discusso fuori onda che mi piacerebbe che tu portassi al pubblico.
Anche questo è carino, un'altra notizia scientifica è uscita da poco, questa è stata pubblicata su Nature, loro sono ricercatori dell'Università Statale della Pennsylvania e per la prima volta, effettivamente, quindi eccoti il primato, hanno decodificato per intero i cromosomi X e Y di 5 specie di grandi scimmie, cioè di primati, quindi un altro primato che riguarda i primati. E, cos'è venuto fuori? È venuta fuori anche qui una cosa interessante, che ci spiega di nuovo qualcosa anche su di noi. Cioè, i cromosomi X, tu sai, no? Che i cromosomi sessuali sono X e Y.
Sì.
Le femmine hanno due X, i maschi hanno un XY, in genere. Poi
sì.
Non entriamo, abbiamo parlato di Olimpiadi,
no,
e
appunto,
con le Olimpiadi di quest'anno abbiamo tutti capito che questa è una distinzione un po' corriva e che non tiene conto di variabili molto frequenti nella popolazione, che ce lo vogliamo dire, ma molto molto frequenti, che rendono possibili situazioni non così nette. Ma insomma, si è visto che i cromosomi X di questi grandi primati si assomigliano tutti, e assomigliano molto anche al nostro. I cromosomi Y sono invece variabilissimi. Cioè, le sequenze cromosomiche Y delle scimmie che sono state studiate si allineano a quelle degli esseri umani di sesso maschile solo in una percentuale compresa tra il 14 e il 27%.
Mm.
Ok? Vuol dire che Y muta molto rapidamente. Allora, cos'è Y? Y è un cromosoma molto piccolo che ha praticamente un unico gene, però è ripetuto molte volte al suo interno, che ha l'unica funzione di trasformare l'embrione in un embrione maschio, perché altrimenti lo sviluppo normale dell'embrione, compreso il nostro, quello umano, se ci sono degli ostacoli al funzionamento di questo gene o al funzionamento degli ormoni di cui è responsabile, eccetera, eccetera, che poi sarebbero quelli gli androgeni, insomma, altrimenti l'embrione si sviluppa in senso femminile, ok? Mm. Quindi con una sola X l'embrione è vitale ed è femmina, con due X è femmina, con tre X è femmina,
sì.
Se ci metti un Y, questa c'è una deviazione verso lo sviluppo maschile. Quindi ha soltanto quel gene, quei geni, insomma, un corredo genetico minimo che serve solo a questo, che non è esattamente una funzione vitale. Cioè, io non sono maschio, sono viva lo stesso, sto piuttosto bene, e questo dimostra che senza Y si vive decisamente
sì.
bene. Quindi, insomma, questo Y è un cromosoma molto particolare. E appunto ha delle ridondanze genetiche, no? Cioè questo gene è ripetuto in più copie, eccetera. Quindi perché è così variabile tra specie molto vicine tra loro? Ti ricordo che l'essere umano si è separato dall'albero genealogico degli altri primati 7 milioni di anni fa, che è pochissimo in termini evolutivi. Eppure l'Y è cambiato tantissimo, ha mutato tantissimo. E allora, insomma, questa cosa fa pensare che potremmo cominciare a studiare Y anche come, per esempio, come si dice, portolano, per cercare di capire come cambia in generale la nostra genetica, come avvengono certe mutazioni, quindi che si possano studiare le malattie legate ai geni grazie a questo nuovo orologio molecolare che potremmo scoprire, e che questo possa dare un contributo alla genetica umana molto più ampio di quello che adesso ci possiamo immaginare. Seconda conseguenza di questo studio, tu sai che oggi la protezione degli animali non usa soltanto metodi tradizionali, si fa un bel parco, li contiamo, vediamo come
sì.
si riproducono, eccetera, ma utilizza tantissimo anche la genetica, perché non è detto che tu protegga bene gli animali se tu fai un parco in cui chiudi 20 esemplari,
sì.
perché magari sono consanguinei, no? Insomma, lo devi sapere, devi studiare la genetica della specie che
sì.
vuoi proteggere. Ecco, questo è un ottimo inizio. aver capito come muta l'Y è un ottimo inizio, ecco.
Bene, benissimo. A proposito di parchi, allora mi fai venire in mente una cosa. Ho letto recentemente che esiste in Giappone un parco molto particolare dedicato proprio a un gruppo di scimmie. Esatto, a un gruppo di primati. E forse è un parco, forse è unico al mondo, io credo.
Anche questo parco ha un record, è il parco delle scimmie delle nevi di Jigokudani, si trova nella prefettura di Nagano e protegge i macachi giapponesi, che poi a leggere meglio le iscrizioni sul sito di questo parco sembra che protegga più i giapponesi dai macachi, perché questi macachi giapponesi sono piuttosto diffusi in Giappone, si chiamano anche scimmie della neve o macaco dalla faccia rossa. Sono scimmie da primato anche loro, perché sono le scimmie che abitano più a nord al mondo, quindi che riescono, sì, a stare più al freddo al mondo, sono le scimmie meno freddolose del mondo, diciamo così, e sono scimmie molto aggressive, e sono scimmie che entrano nei villaggi vicino ai boschi dove abitano e fanno razzie di animali domestici, di allevamento, insomma distruggono i campi e gli orti, eccetera. Quindi questi cosa si sono inventati? Non potendo far fuori le popolazioni di macaco dalla faccia rossa o scimmia della neve,
sì,
gli hanno fatto un parco dove sono viziatissime queste scimmie, soprattutto perché è un parco con delle spa. E questa è la cosa clamorosa. Se uno guarda le foto di questo parco, ci sono delle sorgenti termali che producono dei laghetti, il cui accesso è riservato alle scimmie, e queste scimmie d'inverno si mettono lì e sembrano, sai, gli americani alle spa in Toscana, ecco, quelli così, ecco, belli, tranquilli, che stanno lì, non hanno una preoccupazione. Ecco, e queste scimmie delle nevi così sono tenute buone, diciamo, sono appunto viziatissime, ben nutrite. Occhio che c'è stata una gang di macachi giapponesi a Yamaguchi che ha attaccato 50 volte gli esseri umani quest'estate.
Sì, insomma, sono pericolosi questi macachi, però posso immaginare che questi macachi giapponesi suscitino l'invidia a questo punto dei primati umani che abitano nella zona, vista la condizione di benessere.
È uno strano modo, no, di liberarsi.
Davvero, sì, davvero. Magari c'è da imparare da questa strategia. Silvia Bencivelli, siamo arrivati al termine della nostra settimana, in altre parole, chissà se abbiamo battuto anche noi qualche primato, chi può dirlo, io non lo dirò, ma ti ringrazio davvero per essere stata con noi, nostra compagnia, per averci raccontato i primati del mondo sotto varie luci e sotto diverse prospettive, grazie davvero.
Grazie a te, grazie a tutti, buon fine settimana a questo punto e a risentirci presto.
Rete 2.